Gli esperti attribuiscono il desiderio di trascorrere il Natale da soli a diversi fattori, tra cui il fatto che le riunioni di famiglia possono essere intense e quando si mescolano ai preparativi per le vacanze, ai viaggi, alle spese per i regali, i livelli di stress possono salire alle stelle. Non so perché, ma ho trovato interessante questo articolo, Il bello di passare il Natale lontano da tutti.
Buongiorno Nick, come stai? Bene,
Buonasera Max, come stai? Bene,
grazie.
grazie. Cosa ne pensi tu che non hai passato il Natale da solo? Che potrebbe essere un'opzione sul tavolo per il futuro?
Ma diciamo che potrebbe anche essere invece un Natale all'insegna della selezione naturale, nel senso che selezioni le persone con cui lo passi.
Beh, sì, anche questa è una cosa interessante. A volte è meglio in buona compagnia che da soli.
Meglio in buona compagnia che da soli, meglio in buona compagnia che in eccessiva compagnia.
L'importante è non stare troppo da soli perché questo può portare alla solitudine. Ed è per questo che torna Pick and Pod anche dopo l'Epifania. Dai, così cominciamo a mettere.
Oh signor, che attacco, ragazzi. Va bene, si torna a Pink Pod. Siamo nel 2025,
Vai, lo
tra
puoi dire
l'altro.
stavolta, veramente?
2025, senti come suona
Ti
bene.
piace?
Assolutamente
Non è
sì.
anno bisestile.
No, assolutamente no. Ed è il quadrato di 45.
2025,
Esatto.
quindi 45 elevato alla potenza di 2.
Esatto, e non succederà più per una botta di anni.
Sì, quanti?
Ah, non lo so, però bisogna andare a guardare il quadrato di
Aspetta che verifico
46.
con la calcolatrice.
Eccolo, eccolo, mancanza della mia fiducia nelle mie capacità
Il
matematiche.
2116.
2116, temo che non lo vedremo, però.
Va bene, quindi possiamo considerare concluso il primo prologo di questo anno solare nuovo che stiamo per
Sì,
affrontare con grande entusiasmo?
questo primo prologo,
Un po' troppo lungo, però, eh?
no, forse provocatorio più che lungo. Vai, Nick.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Glad, della band progressive rock inglese Traffic. Diamo il via alla settima puntata della terza stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Buon 2025.
Quadrato perfetto di 45. Signore e signori, è con noi Carmelo Gorgone!
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ciao Carmelo,
Ciao Max,
benvenuto
ciao.
a Pick and Pod.
Grazie, grazie.
Grazie a te per la partecipazione, per la serietà con cui hai ascoltato l'urlo di Nick, che ormai è un must,
Beh,
veramente.
intanto buon
Grazie per
2025,
l'annuncio
buon
anche.
nuovo anno, ci mancherebbe, è doveroso. Auguri, che sia
Altrettanto,
un
grazie.
anno solare.
Ma un po' meglio del. No, ma neanche dire meglio. Bell'anno, dai.
Volevo chiederti, tu da insegnante e sportivo, l'anno solare, quindi da gennaio a dicembre, gli dai una valenza particolare o per te l'anno fondamentalmente va da fine agosto a luglio, che poi ci sono esami di maturità o
Diciamo
insomma
che sì, ecco,
terza
un po' così, da fine agosto, fine giugno più che altro, perché sono gli esami della terza media, e poi c'è tutta la preparazione per il nuovo anno sportivo, per cui proprio il mio anno è così.
Infatti, io dico sempre con Mark che fondamentalmente si festeggia a Ferragosto un po'
Sì, esatto,
la fine, l'inizio.
Sì, già con l'ansia della stagione che sta per
Insomma,
iniziare.
c'è quella cosa un po' febbrile
Sì, poi tra
di.
l'altro quest'anno ancora peggio o ancora meglio, dipende dai punti di vista, perché dopo essere passati in DR1, c'è tutta la febbrile ricerca di
Sì.
qualcuno che venisse a giocare con noi gratis. Cosa impossibile, ma ci abbiamo provato.
Eh sì, perché diciamolo subito, per chi non lo sapesse, comunque Carmelo è l'head coach del Redentore Est, che partecipa al campionato di Divisione Regionale 1, quella che fino a 2-3 anni fa si chiamava Serie D.
Serie D.
E neopromossa, come neopromossa. Abbiamo dedotto già dalle tue parole. Ma una curiosità sul tuo nome, come mai Carmelo?
Io provengo da un papà calabrese, e militare tra l'altro, e da una mamma friulana montanara. Provate a pensare
tutta la penisola praticamente.
Sì, cioè, visto che poi i friulani sono considerati i terroni del nord, per la testa provate a pensare come sono uscito.
Ma poi Carmelo, da ragazzo che soprannome ti davano? Nel senso che in Sicilia ti chiamerebbero Melo.
Infatti mia mamma si è rifiutata quando hanno cominciato a chiamarmi Melo.
Perché anche parlando di basket, Carmelo Anthony, sì, Melo Anthony.
No, no. Ma le superiori mi chiamano Clark, non so perché, e per il resto Carmelo.
Bello, particolare anche il cognome, vogliamo a questo punto anche l'origine del cognome.
Il cognome, ma noi Gorgone, se vogliamo andare a vedere un'origine antica, di origine greca, la Gorgone era quella mostro con serpenti al posto dei capelli, che se la guardavi diventavi di pietra.
A quella che poi sarebbe Medusa.
La Medusa, che era la Gorgone, e non so se dipenda da lì. Fatto sta che i miei alunni diventano di pietra quando li guardo in una certa maniera.
Esatto. Quindi anche gli arbitri.
No, guarda, io ecco, capitolo arbitri.
Vai, affrontiamolo subito, dai.
Da anni ormai ho deciso che per me gli arbitri fanno parte del gioco, ma non esistono. Nel senso che ho visto che tanto protesti non serve a niente, ti arrabbi non serve a niente, serve solo ad essere buttati fuori, per cui io con gli arbitri parlo, chiedo informazioni, ma non mi sono, è da anni che non prendo un tecnico, non protesto, non ho visto che non serve a niente.
Meglio, come dire, lasciarli più sereni possibili, no, di prendere le loro valutazioni.
Anche perché ho visto che se tu hai un rapporto sereno con loro, hanno la tendenza anche
essere un po' più,
non dico a favorirti,
no, però diciamo,
ma stare tranquilli, cioè,
sì, non si sentono messi,
esatto, perché
strette.
Succede che certi, quelli bravi bravi, possono sopportare tutte le pressioni di questo, sì, mondo, però certi, soprattutto quelli più giovani, se tu li metti sotto pressione possono reagire in maniera negativa, capito?
Sì, e nel campionato che voi affrontate ormai le coppie arbitrali sono comunque con dei ragazzi molto giovani,
sì, sono molto
e inesperti
giovani. Sì, sì.
Quindi è difficile insomma anche per loro riuscire a controllare eventuali pressioni.
Sì, soprattutto poi se le pressioni vengono anche dal pubblico.
Perché diciamo voi avete una presenza di pubblico che è diventata celebre in tutta, sì, la provincia, e non solo per questo colore rosso, ma un entusiasmo.
I Reds.
Certo. Direttamente dai Reds dell'Olympiacos, sì, del Pireo, una mini Pireo,
sì,
anche,
ecco, diciamo così.
Anche adesso.
Ma è sempre stata una piazza con un pubblico
caldo,
caldo
e appassionato,
sì, sì,
anche competente.
Credo di sì, nel senso che,
cioè, ci sono molti ragazzi, poi
sono,
anche
ci sono soprattutto ragazzi delle giovanili, che vengono. Bello. O ragazzi della WISP, che sono quelli che sono fatto le giovanili e non riescono ancora a giocare in Serie D, per cui vengono alle partite e effettivamente fanno gran tifo, soprattutto in casa, ma sono venuti anche in trasferta per parecchie volte.
Bello.
Sì, sì, sì.
E ci dicevi,
mai offensivi comunque,
sì, sempre propositivi.
Ci tengo a sottolinearlo, sono mai offensivi, propositivi, fanno il tifo per la loro squadra, appunto.
Ci dicevi che nell'allestimento estivo del roster si è dovuto fare i conti con una pressoché assenza di budget, diciamo, per giocatori foresti, che però all'altro lato della medaglia, che è la bella realtà del settore giovanile,
del
Redentore Est, le Furie Rosse, che sono praticamente tutti i ragazzi, tranne uno, ci dicevi che è uno studente universitario.
Sì, tutti i ragazzi che provengono dalle nostre giovanili, o che sono andati a giocare altrove ma poi sono tornati, e questo è un bel tesoro da coltivare. Infatti adesso abbiamo inserito anche un ragazzo del 2006, ci sono praticamente, andiamo dal 2002 fino al 2006,
Quindi per veterani cui... di 23 anni.
Ecco, esatto. C'è un solo veterano, che è Marco Zullatto, che è il 92, ma lui è proprio la chioccia. Esatto.
Che è capitano storico, sì. Comunque, o anima storica del gruppo, che ha vissuto anche i campionati, insomma,
di promozione, pre-Covid. Quando siamo andati in serie di prima
volta, certo.
Tra l'altro lavoro con Fabio Bau, che è proprio l'anima storicissima. Sì. Del Redentore, anche lui ha avuto esperienze in giro, il Petrarca come direttore sportivo, e lui fa il direttore sportivo e il preparatore atletico. Siamo divisi i compiti, andiamo d'accordo.
Bene.
Per qualcuno sembrerà strano, ma andiamo d'accordo.
Possiamo salutare altre figure storiche, no? Max, cogliere l'opportunità, Silvio Limena, ma insomma,
sì, Cirio. Scusa, ma per noi boomer è Cirio.
A Cirio? Lo sai che non lo sapevo di Silvio Limena. No, ma poi tra l'altro siamo tutti ex o insegnanti di educazione fisica, perché c'è Silvio Limena, Fabio Bau, che sono in pensione. Beh,
Fabio Alitis era un feudo ormai.
Praticamente l'ha costruito lui il palasport.
Ha messo lui la prima pietra,
sì,
non
esatto.
Il sindaco di Est.
Sì, sì, sì. Infatti, da quello che ho sentito, i geometri andavano da lui a chiedere: ma questo dove mettiamo, come la facciamo, come la riettiamo, eccetera.
Era l'unica palestra delle province di Padova dove, entrando, invece che avere le porte fondamentalmente da calcetto, avevi 8 canestri e dicevi: ma come mai?
Sì, strano.
Chi è l'insegnante di educazione fisica di questa scuola?
Un sogno.
E Fabio, tra l'altro, allena per credo quasi tutte le giovanili. Tre squadre, quattro.
Inossidabile.
Poi c'è Flavio Belcaro.
Certo.
E poi c'è tra l'altro abbiamo aperto anche finalmente una sezione femminile.
Che a te sta molto a cuore.
Sì, infatti, ci hanno spinto parecchio. E quest'anno c'è proprio la squadra femminile, allenata dalla Jessica Pasqualetto, che è in gambissima come tecnico, ma soprattutto una trascinatrice incredibile. Sì.
E il vostro campionato di DR1 è cominciato a inizio ottobre, subito da Neopromossa, con un bel successo casalingo in un derby contro Vigonza. È stato il nostro ospite Tommaso Rizzi, tra l'altro il coach degli arancioneri del BUV. Poi da lì sono arrivate una serie di sconfitte che al momento non ha, che noi registriamo, ha avuto ancora interruzione, se non ricordo male.
Speriamo.
Però con almeno 4 gare giocate punto a punto, che sono stati segnali incoraggianti sul piano della prestazione, del fatto che nel girone di ritorno possano diventare...
Ma ti dirò, ci sono anche altre partite che abbiamo perso con più punti, che dove abbiamo capito che possiamo starci. Ci manca l'esperienza di riuscire a giocare di squadra anche gli ultimi quarti, le ultime parti delle partite, perché con tante squadre siamo rimasti... solo con Castellana, che secondo me è
forse la più forte, insieme a Bignasego.
Bignasego, Mestrino
e BAM.
Anche con BAM ce la siamo cavata, per dire. E siamo rimasti lì, e dopodiché per mancanza di esperienza, perché... Sai, riuscire a mantenere la testa per 40 minuti per questi ragazzi così giovani e giocare di squadra, attacco e difesa, è difficile, almeno per il momento. Comunque abbiamo fatto esperienza in questa prima parte, la società mi lascia lavorare tranquillo, cosa non così scontata.
Che non è poco. Bello. Non è poco.
Anche per la mia storia, vabbè.
Casomai ci racconterai da poco quello che si può raccontare.
Sì, esatto. E...
Ecco, insomma, lavorare state lavorando, allenarvi, state allenandovi bene, quindi diciamo che da gennaio vi aspetta l'ultima fondamentalmente gara del girone d'andata, che andate a Cavallino.
A Cavallino,
sì, mare,
una bella atmosfera di quelle.
In mare in inverno, e poi si riparte con il girone di ritorno fino a Pasqua fondamentalmente, perché si arriva fino al 13 di aprile.
Sì.
Quest'anno sappiamo che non c'è, no Max, un passaggio, comunque un'interazione tra i vari gironi, e che il girone delle Padovane è considerato, direi ormai in modo unanime, forse il girone più competitivo, perché oltre a Castellana, che tu hai citato, al Bignasego stessa, che ha battuto di recente il BAM nel derby prenatalizio, e a Bignasego stessa, ma anche Solesino sta tornando
Solesino,
su,
Mestrino.
È un derby sentito dalle vostre parti.
Sì, parecchio sentito. Parecchio sentito, sì.
Volevo chiederti, legato un po' anche all'emotività totalmente differente tra la scorsa stagione e questa stagione, nel senso i ragazzi sono gli stessi, il coach è lo stesso, lo scenario però è quasi agli antipodi.
Sì, cioè, sì,
l'anno
sì.
scorso si vinceva sempre, o
ma qua, sempre o spesso, no.
Insomma, soprattutto la parte finale,
sì,
ecco,
esatto.
Che era quella cavalcata, esatto, no? Poi trionfale, finale. Finale contro il Poc-ta-Poc.
Sì.
E quindi sai, l'entusiasmo dei successi anche per i ragazzi più giovani che ti alimenta.
Allora, questo entusiasmo che si è, certe volte, soprattutto nelle prime partite, ha fatto andare anche un po' fuori giri qualcuno. La cosa che per me è fondamentale, però, è che nonostante tutte queste sconfitte, vuoi anche la serenità della società, i ragazzi ci sono mai, sai che succede quando perdi tante partite, comincia
chiederti.
Ad esserci un po' di
assenza di autostima,
sì,
un
esatto.
po' di scollamento, magari qualcuno che prima era rose e fiori inizia qualche
sì.
bisticcio per
oddio male. Oddio, qualcosa è successo, ma chiaramente
perché no. fa parte dello spogliatoio,
sono certo, esatto, sono cose di spogliatoio
e di tutte le squadre del
bravissimo di qualsiasi genere, anche se vincono tutte le partite. Però ti dico, non sono mai riuscito, non ho mai avuto momenti di sconforto, nel senso che ci alleniamo con intensità. Sono tutti ragazzi in gamba.
Chiaramente. Cioè, diciamo che sono consapevoli della difficoltà
sì.
del campionato,
esatto.
e lo stanno affrontando con lo spirito giusto.
Esatto, stiamo anche parlando molto con loro, cercando anche le soluzioni per riuscire a giocare meglio, adattare il campionato a loro, adattare i giochi a quello che dobbiamo fare, adattare le difese a quello che affrontiamo, perché ci troviamo di fronte anche ai ragazzi di Serie C
sì.
o di qualcuno di Serie B anche che è venuto a giocare
qualcuno
in DR1.
Ha fatto anche magari la A2 come Michele Benfatto,
sì,
anche se adesso qua flirta coi 40 anni.
Sì,
però,
ma guarda, non li dimostra
no.
assolutamente,
no.
perché quando sono in difficoltà, schema ben fatto.
Il talento e l'esperienza
ma
di un
sì.
giocatore del genere non si può
un giocatore
colmare.
Del genere tieni, dopodiché non ce la fai e sbavi una volta e ti puniscono.
Oltre un po' all'inesperienza che citavi prima, se dovessimo guardare da un punto di vista fisico, atletico o tecnico-tattico, secondo te le chiamiamole aree di miglioramento principali, per non chiamarle lacune, della tua squadra, in vista anche del girone di ritorno, quali potrebbero essere?
Beh, sicuramente a livello tattico. Cioè riuscire a vedere meglio il gioco,
una serenità nelle letture,
sì, nelle letture, o perché sai, tante volte si tende a dire adesso ci penso io,
mettersi in proprio,
esatto, e in realtà soprattutto quando sei una squadra come nostra neopromossa devi proprio giocare di squadra, devi giocare al massimo e difendere come se non ci fosse un domani capito? Per cui sai, ti dico, ragazzi, anche se qualcuno di voi fa 15 punti, però il suo avversario ne fa 20.
Il saldo è meno 5.
Il saldo è meno 5.
E non è positivo.
Esattamente. Infatti, per esempio, ci sono ragazzi che difensivamente, magari non li vedi sui tabellini, però
iniziano ad avere un impatto importante. Beh, sì, è importante.
È questo. Che sai, quando trovi giocatori come certi di Serie B, Serie C.
Certo.
C'è stato abbiamo un ragazzo, Leo Gona,
sì.
Leonard Gona, che a un certo punto, che è uno dei migliori difensori, e a un certo punto si è girato e mi fa, non so cosa fare.
Eh beh sì, quando poi...
capito, lui ci ha messo l'anima e tutto, per questo gli tira in faccia così. E per cui...
beh, questo è un po' anche quello che ci dicevi fuori onda, il salto, no? L'essere passati dalla vecchia promozione alla Serie D vuol dire incontrare anche questi giocatori che magari in promozione ne trovi uno ogni 10 squadre,
sì,
e qui invece ce n'è uno o due.
Due a squadra,
a squadra. Esatto, Max.
Sì, direi due gradini di
sì,
differenza.
Sì, due
però
gradini.
Dai, intanto siamo contenti di avere una padovana che lotta con le unghie e con i denti in più in DR1.
Assolutamente, è un girone quasi solo padovano, per cui...
Sì, sì, considerando sì. che la Serie C vede ottimamente piazzata Roncaglia, e noi abbiamo sempre detto un po' per amicizia il Jolly, ma non è una vera padovana, no?
Sì.
Però avere un buon numero di squadre in DR1 che si facciano valere,
chiaro,
è importante.
Chiaro. Per il movimento padovano sicuramente è importante. Vorrei tornare alla scorsa stagione. Allora,
che era la seconda del coach.
Sì, seconda in promozione prima di R2 dopo.
Sì, sì.
Cambiato il nome, ma stessa cosa. Allora, no, ero, ho curiosato su, sui risultati. È stato interessante perché prima fase girone D, secondi dietro Sacolongo, 8 vinte e 4 perse. Promosso al girone Gold, secondo posto dietro a Sacolongo, 9 vinte e 5 perse. Playoff, semifinali 2-1 col Quidolo Dolphins, va in finale 2-0 a Sacolongo, cioè sempre davanti al momento giusto. Ting!
No, ma ti dirò, la finale è stata veramente rocambolesca, perché a 5 minuti dalla fine eravamo sotto di 16.
Di gara 1 questo?
No, l'ultima. No,
all'ultima.
Di gara 2. Andavamo a gara 3.
Gara 2 che era in casa nostra. Perché loro avevano il fattore campo, giustamente.
Sì, sì, sì. Allora, alla disperata ho chiamato un gioco che in pratica è un gioco libero.
Di movimento.
Quello
che si chiamava passing game una volta.
Era il famoso DDM,
Dribble Motion.
E niente, si sono scatenate le individualità.
Si è acceso qualcosa.
Si è acceso, poi c'è stato anche Fabio Bau che ha dato una grossa mano. Che lui era lo speaker. Lo speaker dovrebbe essere neutrale.
Sì, invece, dai ragazzi, mancano 5 punti.
Ecco. Il pubblico a quel punto diventata una marea.
Esatto, perché c'era il schermo gigante anche fuori certo. Il patronato di Redentore. E lì la questione è stata anche fisica, perché abbiamo corso, perché Fabio sta facendo un grandissimo lavoro la vera di preparazione atletica, per cui non ce la facevano più.
Anche perché si giocava ogni tre giorni.
Certo. Alla fine loro non ce la facevano più.
E voi andate avevamo un altro quarto.
Benzina, avevamo diesel, avevamo metano, abbiamo messo PTL. Il nostro, come dicono nelle... Beh, e alla fine abbiamo vinto
già in gara 1 comunque portata a casa sulla miglior freschezza atletica.
Sì, sì, esatto. Sì, sì.
C'ero, me la ricordo.
Ecco, l'hai vista anche tu.
Una strapiena anche lì con una presenza massiccia dei Reds.
Dei Reds, sì, sì. No, è stata proprio una cosa, diciamo, anche inaspettata, se vuoi, eravamo un po' gli outsider, perché Dolor è una gran squadra. Il POC anche, ma anche certe prima, e ne siamo arrivati nel momento giusto, nella forma giusta, sai quelle cose che succedono.
Per fortuna.
L'avresti detto a un certo punto della stagione che c'erano i presupposti per provarci fino in fondo, o non era
No, non l'avrei proprio detto. Ho cominciato a pensarlo quando siamo andati a vincere a Dolo.
A Dolo. Che comunque è un campo difficile.
Difficile, a Dolo, e con un piano partita preparato e assecondato, ben eseguito.
E quindi
c'erano i grandi tiratori da tre, c'erano anche individualità notevoli. E ho detto, ok, ci stiamo.
Poi l'incastro inizia
a funzionare.
Quando vedi che il piano partita viene eseguito, si vince in trasferta su un campo difficile, ma forse vedi che
forse
è l'anno che...
La conferma è stato gara 1
a
Sacolongo.
Certo.
Sì.
Direi la gara della maturità, perché vincere contro quella con cui...
Sì, perché loro avevano un giocatore, il play, che adesso non mi viene...
Tommaso Gallo. Che è stato anche per il BAM.
Sì, certo. Ma Tommaso Gallo, che la lettura del pick and roll di Tommaso Gallo era una cosa spettacolare.
Beh, anche in serie C Gold con coach Alberto Anselmi poco prima, che l'è ben fatto, forse Filippo Sabadini e altri, ma insomma... Tommy aveva mostrato sicuramente le sue qualità. Adesso
Tommy è comunque il play del BAM che
ha fatto tutta la scalata,
esattamente,
dalla promozione fino a
quest'estate. Abbiamo cercato
di avvicinarlo.
Ho detto, ragazzi, non ce la faccio più.
No,
può bastare
lui,
per me.
Però lui dovrebbe avere un problema di spalla.
Era tutto incerottato anche nell'ultima partita, però ragazzi. E lì siamo riusciti a risolvere questa cosa della lettura del pick and roll.
È stata la chiave per
quella è stata proprio la chiave. Sì.
Bene. Vabbè, sono le cose strane, tipo BAM C Silver lascia
a Natale
Baccarin, si prende un pivot al posto del play,
non si perde più.
Promosso Tommaso Gallo, play, Matteo Meneghetti, giovanissimo, aiuto.
Sì, beh, certo, è piena la nostro sport, no? Situazioni nelle quali. Va bene, io direi, Max, che ci prendiamo una prima pausa e ascoltiamo anche nel 2025. Aveva un primo semestre pieno di didattica tra lezioni, esami, eccetera. L'abbiamo disturbato anche nel periodo natalizio, nel senso buono del termine, nel senso che è sempre disponibile, però l'abbiamo anche un po' disturbato, costringendolo agli straordinari anche nel periodo tra Capodanno e l'Epifania.
Ma quando uno è bravo, è bravo.
E quindi ascoltiamo molto volentieri il gradito intervento del professore di filosofia all'Università di Padova, Simone Grigoletto.
Vai Simo!
Vai Simo!
Cari Nick e Max, oggi vorrei partire parlando di Alexei Grigorevich Stakhanov, il lavoratore russo che diede origine al movimento e più nello specifico al termine stakhanovista, che usiamo per descrivere chi lavora con un'assiduità fuori dal comune. Il minatore che operava nelle miniere di carbone del Donbass, dove oggi ciò che non si ferma mai sembra essere la violenza, il 31 agosto del 1930 stabilì un record: l'estrazione di 102 tonnellate di carbone in 5 ore e 45 minuti. Di qui mi preme fare una considerazione. Si dice che Stakhanov fosse fisicamente possente, ma non fu questo che gli rese possibile il suo record. Al contrario, pare che la chiave fu un'intuizione rispetto all'efficientamento del processo di estrazione. E quindi lo stakhanovista non è chi lavora tanto, ma chi lavora bene o chi lavora meglio. Anche perché, a ben vedere, il record avvenne in meno di 6 ore di lavoro, insomma, l'introduzione della giornata lavorativa corta che tante e tanti di noi si augurano caldamente. Però tornando a Stakhanov, il punto qual è? La dedizione al lavoro. E se penso a basket ed edizione mi vengono in mente due esempi. Pick and Pod, che mi fa registrare il 3 gennaio alle 8:17 di mattina, e LeBron James, The King, il re della pallacanestro americana, titolare di una quantità di record che conviene non menzionare e fresco di festeggiamenti per i suoi 40 anni. Nonostante l'età, che è bene sottolinearlo, è alta solo nel caso dello sport giocato, ma insomma, nonostante i 40 anni, come mai è ancora capace di esprimere un basket di altissimo livello? Costanza, dedizione, passione, volontà di primeggiare, talento fisico? Ecco, la mia domanda di oggi è questa: quale di queste qualità è la più determinante nel basket che ci tocca più da vicino? Non vale rispondere tutte, non vale rispondere nemmeno dipende. Cerchiamo di capire che cosa distingue un giocatore NBA quarantenne da un suo coetaneo che invece magari ha deciso, che so, di condurre un podcast.
Si ride, ma intanto benvenuto LeBron nel club degli Anta. Sì, anche esatto. Tu mi hai raggiunto, sei arrivato, ci hai raggiunto, posso dire.
Sì, esatto.
Da qualche giorno, e quindi vabbè. No, comunque sì, c'è chi conduce un podcast per diletto e chi continua a giocare. Ci parla Simone di Stakhanov e ci dice in sostanza che un po' il luogo comune che abbiamo creato dietro, no, al termine stakhanovista non è su chi lavora di più, no? Se già hai lavorato fino alle 2 di notte, allora sei uno stakhanovista, oppure sono 7 giorni di fila che ti alleni, sì, sei uno stakhanovista. In realtà sarebbe chi lavora bene o chi lavora meglio, e quindi si riconduce al concetto, no, della dedizione che Simo, lo ringraziamo di nuovo questa mattina, abbiamo detto appunto di inizio gennaio per registrare il suo simpatico intervento, e nel caso di LeBron James questa sorta di Iron Man, questo giocatore dei quali record è inutile, come ha detto il professore, citarli perché sono tantissimi. Ovviamente ha tutta una serie di valori, di qualità per riuscire a essere così performante al di là appunto dell'età anagrafica.
Sì.
Simo cita la costanza, la passione, la dedizione, e ci chiede un po' così di dire quella che pensiamo possa essere la principale, la più importante per arrivare a continuare a giocare in questo modo. A 40 anni dice che non vale citarle tutte,
certo.
E quindi noi ti rimbalziamo, anzi un passaggio diretto, battuto come lo vuoi.
Dunque, allora, secondo me c'è un detto che dice fai il lavoro che ti sei scelto e non lavorerai mai un giorno della tua vita. Questo credo che sia
il segreto,
uno dei segreti. Un altro da insegnare educazione fisica è la genetica, di sicuro, perché
Cioè la mamma e il papà di Lebron, mamma e il papà di Lebron
hanno fatto,
un bel fatto
proprio bene, ha fatto un bel lavoro.
Fatto un bel lavoro.
Brava la mamma, esatto. Come si dice.
E poi sicuramente la dedizione, nel senso, una cosa che secondo me, magari in maniera un po' profana, ci accomuna, è che, almeno per me, il basket è una droga. E questa droga me l'ha trasmessa il mio maestro Fabio Fabiano. Quando ho allenato è la stessa, al Petrarca, sì, all'inizio della mia carriera, è la stessa droga che lui circola ancora nel corpo di Fabio. Perché,
sì. Sì, LeBron ne deve mangiare di pasta, esatto, asciutta, appunto, o di hamburger per arrivare, sì, a 94, sì, sì, anni in palestra con,
esatto,
Fabio.
È la stessa droga che mi ha fatto, dopo Vicenza, la brutta esperienza di Vicenza, è stato fermo un po'. E non ce l'ho fatta più, sono andato proprio in astinenza da basket.
Quindi potremmo quasi definirla una dipendenza?
Sicuramente è una dipendenza. È una dipendenza. Per la prima volta nella mia carriera sono stato io a chiedere a una società se avevano bisogno di un allenatore. Chiamato Silvio Limina, che conoscevo da anni, ho chiesto se aveva bisogno. Avevate bisogno di un allenatore nel caso?
Sì, ma mentre parlavi mi facevi venire in mente, Carmelo, il Michael Jordan che ritorna una terza volta, sì, esatto, a giocare anche con Washington. E a me piace il football americano. Tom Brady che annuncia il suo ritiro e poi a un certo punto finisce per divorziare, sì, dalla moglie per tornare a fare un'altra stagione di football fondamentalmente anche mediocre. La fece quella rispetto ai 6 Super Bowl, 7 Super Bowl vinti in precedenza. O Valentino Rossi che non riusciva a trovare il momento in cui smette di scendere da quella motocicletta e poi adesso fa i rally, fa tutto il resto. Esatto. E quindi sembra che LeBron sia dipendente da questa,
mi dice tutto dentro, dedizione, genetica, voglia di sacrificarsi, anche perché a quell'età lì, se vuoi rimanere a quel livello lì ti devi allenare in una maniera pazzesca, curare l'alimentazione, però tutto questo secondo me è proprio dipende dalla dipendenza di questa meravigliosa droga.
Se anche nel tennis dopo l'abbandono negli ultimi anni di Roger Federer prima, Rafa Nadal proprio quest'anno, se anche Novak Djokovic, che comunque ancora
non molla,
anche lui, perché si sta allungando sempre di più, no, la finestra degli atleti professionisti, grazie ovviamente alle metodologie di allenamento, alla cura dell'alimentazione, quindi questo aiuta sicuramente. I 40 anni di LeBron non possono essere i 40 anni di Larry Bird, al di là delle motivazioni proprio forti che anche...
Ma forse le motivazioni possono anche essere abbastanza simili, le situazioni storiche sono completamente diverse, cioè gli staff che vediamo che seguono anche il singolo atleta sono
sul piano della prevenzione,
sul piano della cura, certo, l'alimentazione, le fisioterapie, eccetera.
I mental coach.
Mental coach sono...
LeBron è arrivato a 20 paia di Nike, non lo so, non sono esperto di sneaker da basket. Quali erano le scarpe che usava Larry Bird, le All-Star verdi. Avrai tendini d'Achille infiammati, il buon Larry.
Poi mi è rimasto impresso, partita contro Seattle, parla con Kevin McHale, e domani ti faccio 60 punti. E lui l'altro, sì, va bene.
Tranquillo.
Giorno dopo, 60 punti secchi, tirando da dovunque e...
Ho visto che abbiamo aperto così un po' anche il capitolo NBA, tu segui un po' il basket d'oltreoceano o seguivi di più una volta?
Io seguo di più anche per studio, diciamo, la NCAA, perché la NBA la vedo più uno spettacolo, diciamo. Gente super atleti,
certo,
che
devono vendere un prodotto fondamentale.
Devono vendere un prodotto, tante individualità e
fisicità che sono fuori dall'ordinario,
atletismo clamoroso.
Nell'NCAA intanto hai allenatori che sono 20 anni che sono dentro l'università, che hanno un programma che funziona evidentemente, e io vado proprio a studiarmi queste cose qua, cosa funziona in quei programmi lì, e in più lavorano su atleti dell'età di quelli che alleno io, e allora vado a cercarmi continuamente non solo questioni tecniche, tattiche, certo, eccetera, ma anche questioni di come motivare ragazzi di quell'età lì con tutti diciamo, le problematiche di ragazzi di 20, 23, 24 anni che ci sono adesso, tante distrazioni, tante gli ormoni che partono.
Certo, chiaramente, sì, a quell'età lì. Sì. Prima hai citato il Dribble Drive Motion, sì, che è stato portato un po' così all'apice da Rick Pitino a Memphis, sì, ma veniva da un coach di un college minore.
Sì, sì, da Wahlberg.
Esatto. E, ma hai avuto un po' così una passione tua nel tuo percorso di formazione anche per quelle figure leggendarie, non so, poteva essere Dean Smith di North Carolina, Bobby Knight di Indiana, guarda, noi, John Wooden di UCLA,
io con molto
Mike Krzyzewski di Duke.
Molto più prosaicamente io ho avuto Gianni Giomo.
Ah, è stata... Abbiamo avuto occasione di parlare di Gianni Augusto, sì, Giomo in compagnia di Sergio Masiero,
sì,
nella nostra puntata sicuramente.
E infatti l'anno in cui Gianni Giomo era lì, io allenavo a Petrarca le giovanili, sì, e da lì mi sono imbevuto sulle, soprattutto le motivazioni del gioco libero, e sul fatto di sfruttare al meglio le individualità, le letture, eccetera. E quando ho incontrato il Dribble Drive Motion ho visto parecchie analogie, però con limando quei limiti che forse il gioco libero aveva, quindi dando non tantissime possibilità, che poi alla fine se ne hai troppe non ne hai nessuna, se vai non sai
dici,
quale scegliere.
Quando poi la libertà diventa licenza, anche
perché
che
un
può
attimo,
essere negativa,
è un attimo finire nell'anarchia. Ecco. Invece quel gioco lì aveva diverse, avevi due o tre possibilità di lettura,
sì,
per cui diventava più semplice. Adesso l'abbiamo un po' accantonato perché probabilmente abbiamo bisogno di più.
Un po' più di struttura.
Un po' più di struttura, sì.
Sì, anche di...
Perché abbiamo già ragazzi che hanno parecchie individualità, creatività, eccetera. Se poi gliela scateni troppo, ci vogliono 5 palloni.
Beh sì, una prerogativa.
A proposito, mi avete parlato di aneddoti.
Sì.
A proposito di 5 palloni. Mi ho ancora in mente una partita del Petrarca, che era in B, con Medeot, allenatore,
certo.
Dejo Flebus, tiratore. E adesso ti giuro non mi viene il nome di quel play di Chioggia col baffo, che adesso non mi viene il nome.
Max, devi aiutarmi tu, io
vabbè, comunque,
non presente più la serie a due di Valdi.
Partita Medio. Ufficiale, viene su in palleggio, passa Flebus tira. Secondo tira su, passaggio, Flebus tira. Al terzo Flebus tira, vedi lui che va verso la panchina, prende un altro pallone durante la partita ufficiale. Palleggia con due palloni, gli arbitri non sapevano cosa fare, e fa: Desio, ti giuro con questo, noi altri giochiamo con questo. Durante la partita, all'arbitro gli è scappato il fischietto da ridere.
Sì.
Flebus, che era un mia mamma friulana, per cui li conosco, resto, sì, no? Li conosco, si offendono, sono permalosissimi. È andato in panchina, ha chiesto cambio, tutto rosso in faccia, tutti a ridere, gli arbitri che non sono riusciti a dargli tecnico perché
la scena era troppo comica. Per ma riavvolgiamo,
riavvolgiamo il nastro,
no Max?
Esatto, quindi una domanda che ormai sta diventando un must, che però
nasconde dietro
delle motivazioni. Quando, come e perché hai iniziato a giocare a basket?
Dunque, siamo nel 1973,
un anno prima di me.
Virtus Padova, mini basket, allenatore Busato. Io facevo mini basket, so qualche, forse la propaganda.
Sì, beh, sì, under 12, sì, 13 di oggi,
e lì ha cominciato,
direi, ragazzi, c'era propaganda, ragazzi.
Ha cominciato a aggredirmi questa cosa del basket, soprattutto perché stavo facendo lo stupidino, e Busato mi ha buttato fuori, mi ha mandato a casa. Ci sono rimasto così male che ho detto, ma come mai ci rimango così male? Cioè, a 12 anni dici, vabbè, chi se ne frega, cambio sport, cosa mi interessa.
Invece qualcosa.
E invece ci sono rimasto troppo male, sono tornato, ho chiesto scusa, e lì ho cominciato a fare il giocatore. Poi a 17-18 anni.
All'ombra del Duomo. Palestra,
sì.
Giorgio Frescura.
Sì, sì.
Sì, c'era già la palestra.
Sì, c'era già la palestra.
Con i canestri, col telaio giallo, quello della,
sì,
plasma,
certo,
fuori, dove
bravissimo,
tu finivi allenamento e poi ti fermavi a giocare.
Prima e dopo.
E dopo, chiaramente.
Col parroco Don Alberico,
cappellano del patronato,
che aveva un livello di pazienza pari a 2
su una scala di 100.
Sì, vabbè,
Insomma, aveva dei punti fissi, non dovevi svegliarlo quando andava a fare il riposino pomeridiano, non dovevi stressargli la vita quando faceva la partita di calcio quando si era svegliato.
Esatto.
Quelli erano i due punti fissi, poi per il resto potevi parlare.
Bravissimo. Dopodiché a 18 anni mi sono reso conto che come giocatore non avevo un grande futuro, anche perché l'ultima stagione l'avevo fatta all'ombra di Santa Giustina, con la squadra di Santa Giustina di promozione,
Excelsior, come si chiamava?
Excelsior. Sponsorizzata Sabadin Asfalti, che aveva una S gialla sulla maglia, che sembrava tanti Superman, ma
quindi Superman. Quelli che segnavano poco, l'analogia con i muratori veniva facile. Bravissimo, ritirare i mattoni.
E in più io mi sono offeso perché i giocatori che erano lì non erano di primo pelo, io a 18 anni si sono arrabbiati con me perché correvo troppo. Capito? Ma pianta, sta calmo, poi ce ne sarebbero gli aneddoti su quei tipi di partite lì, vabbè.
E quindi, e diciamo, poi, e com'è che arriva quindi un po' il passaggio?
Perché sono entrato all'ISEF.
Sì.
E all'ISEF, stava finendo l'ISEF, Michele Caiolo.
Certo. 58.
58.
Michele, di anno di nascita.
Sì, sì, sì. E Michele mi ha detto...
Ma hai avuto Ivreo Carnaccini come insegnante all'ISEF di basket o no?
Quello è un capitolo che preferirei...
Non aprire.
Non aprire, perché... Vabbè, non lasciamo fare.
Però l'hai avuto.
Sì, l'ho avuto, Ivreo Carnaccini.
Scusate, diciamo, mi è venuta in mente quella storia che mi hanno raccontato. Vai avanti.
Lì ho scoperto, ecco, posso dire solo questo.
Sì, certo.
Che in quell'occasione ho scoperto che le tesi che fai all'ISEF non sono di tua proprietà.
Ah, ok, è chiaro.
I proprietari delle tue tesi sono i relatori. Punto. Ma, e non dirò altro.
Benissimo. E quindi grazie un po' così alla conoscenza con Michele Caiolo, che stava finendo
l'ISEF. Lui mi ha...
Che già allenava.
Lui già allenava,
sì.
E sapeva che giocava a basket, siccome eravamo amici di famiglia, perché mio papà e suo papà erano ufficiali d'esercito, e mi ha proposto di andare a Petrarca. E da lì ho cominciato con la propaganda.
1980?
Sì, avevo 6 anni più dei miei giocatori.
Quindi erano più o meno quelli nati a metà degli anni 70, sì, i tuoi ragazzi, sì, 74, sì, 75.
Non so se certi nomi vi dicono, sì, qualcosa, Varotto,
sì.
Di Ciaolo, Marangoni, Zenobaldo, ecco, questi, avevo quei ragazzi.
E quanti anni rimani poi?
7 anni.
Sette anni,
e dopodiché ho conosciuto, allora, premessa, lì ho avuto il primo impatto con Fabio Fabiano,
sì,
che mi ha scritto, a un certo punto mi ha scritto una lettera che è stata una svolta per me, in cui mi diceva: ricordati che tu non sei il fratello maggiore dei tuoi giocatori, ma sei l'allenatore. Come un pugno sullo stomaco, e però mi ha dato la svolta come maniera di vedere.
È rimasto delicato uguale anche,
sì,
a 94.
Esattamente, esattamente, esattamente. E dopo ho conosciuto Roberto Bosello,
sì,
un altro maestro di vita, su altre cose, di vita proprio, più, cioè basket, ma anche di vita.
E quindi è stato lui che ti ha proposto di, sì, cambiare dal maschile alla femminile,
di andare al CUS Padova,
okay.
Serie B femminile, sì, aiuto allenatore, sì, suo, promozione, sì, in A2,
esatto. E dopo è stato lui,
sì, è subentrato al suo posto.
Subentrato al suo posto, purtroppo però quell'anno lì è morto il presidente, che era una gran persona. E lì si è un po'
presidente della sezione basket del CUS.
No. Non era più CUS, perché a un certo punto Bosello si è sganciato dal CUS, per, sai, il CUS è strutturato in una certa,
certo,
maniera,
i ritmi,
le sue regole,
il
Padova 81, e il basket Leone. Invece è Leone, signor Leone, e invece il basket aveva altre esigenze di sponsor che no.
Sì, che dentro l'ambito universitario allora era differente.
Allora, se tu trovavi uno sponsor, dovevi i soldi distribuirli a tutte le sezioni.
Scusa, perché ogni volta che registriamo, Max, anche il 3 di gennaio chiami i giardinieri, ma cosa devono giardineggiare?
Non lo so, adesso esco.
E gli chiedo cosa stanno facendo.
Non lo so.
Vabbè, sonorizzeremo meglio per la prossima stagione.
Guarda, visto che si parla dell'argomento, a suo tempo ho sabotato dei
giardinieri,
dei cespugliatori, dei giardinieri dove abitavo nel condominio, perché ogni 15 giorni
stai confessando
un mini reato, sì, è andato in prescrizione.
Perfetto. Quindi insomma diciamo che, come ci spiegavi, insomma, era da ridistribuire un'eventuale entrata, esatto, in tutta la macchina, esatto, no, del CUS,
del
quindi
CUS, e allora
ha fatto una scelta di sganciarsi e fondare
Padova 81, ecco.
E tu lì hai proseguito la tua carriera
di allenatore lì. E
sponsor Vaporella.
No, aspetta, sì. Ma lì è stato da morire da ridere, perché lo sponsor voleva scrivere Vaporella nell'inguine dei pantaloncini
non era
delle ragazze.
Questo non insomma, me la ricordavo.
No, ma perché non è successo dopo?
Per fortuna.
Le ragazze sono state rivolte, noi non scendiamo in campo.
Brave, hanno fatto bene.
E così lo sponsor ha dovuto scriverlo da altre parti.
Sì, ti ricordo che il Terma scrisse alla Zignago sulle canotte.
Sì, 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 ecco, vabbè. Non, tante volte risposto, non si rendono conto con chi hanno a che fare.
Adesso, ricordo un Petrarca Rugby in Serie A giocare con, tra i vari sponsor, che poi sono molto, sì, ricche le magliette da, sì, rugby, con Gas nel pantaloncino,
esatto,
posteriore,
esattamente.
Vabbè, così abbiamo fatto un po' di pubblicità a qualche marchio che non ci dà nessun tipo di contributo, diciamo. Okay.
Sì, sì. Sì, sì. E poi da lì, siccome allenavo anche le giovanili del Padova 81, mm-hmm, una volta siamo andati a giocare a Montecchio,
sì, storica piazza della pallacanestro femminile,
e lì mi ha visto presente alla partita, c'era Loris Gorlin, che è stato
praticamente
l'altro mio maestro di basket in questo caso, e cercavano un vice allenatore per la 1. E perché motivazioni, sei uno dei pochi che non urla come un pazzo durante le partite.
Beh, è già una prima.
Io ti dico, no, non mi sono mai piaciuti gli urlatori, solo che per fare gli esami di allenatore a Bormio in quei tempi lì dovevi essere
mostrare un po' di testosterone,
ma esagerato, capisci? Sembrava tu dovevi tutti essere dei sergenti Hartman, capito, di Full Metal Jacket, io no, non mi è mai piaciuta questa modalità.
Nonostante dicevi che tuo padre fosse...
Sì, sì, lui è mio padre nell'esercito, sì.
No, non è detto che...
No, anzi, allora, io ho sempre pensato che...
L'autorevolezza.
C'è,
no?
Una differenza tra essere autoritari e essere autorevoli. Essere autorevoli te lo
riconoscono
gli altri.
I tuoi giocatori.
I tuoi giocatori. E non serve... Anche perché poi, se gridi sempre...
È sempre
quando è il momento di incidere e che devi in quel momento alzare la voce, non ti sentono, perché è diventato un rumore di fondo.
Sì, come fine. Chi non grida mai, tra virgolette, che diventa un monotono.
Bravissimo,
monotono.
Esatto. Ecco, per cui...
E da lì inizia la tua esperienza a
Montecchio. La mia esperienza, ma non solo a Montecchio, 20 anni,
certo,
nel Vicentino.
Nel Vicentino, chiaro.
Inizia a Montecchio e lì sotto Loris ho imparato come si fa il capo allenatore. E lì sono stati anche episodi simpatici, tipo partita contro, mi ricordo, Como.
Perché poi Como vinse anche scudetto negli anni 90.
Gorlin espulso.
Quindi tu prendi
le... Io a quel punto mi ricordo ancora quello che... E adesso?
Che faccio?
Cosa faccio? Solo che là mi hanno dato una grossa mano le straniere, le americane che c'erano. Si è avvicinato e mi ha detto no problem coach, no problem. E allora la cosa... Mi ha un attimo.
E avete vinto alla fine?
Sì, abbiamo anche vinto. Cioè, abbiamo anche vinto. Sì, sì. E poi altre cose come la Mujanovic, non so se ricordate la Mujanovic. Vado in spogliatoio, giro l'angolo e me la trovo di fronte improvvisamente. Ho fatto, oddio! E questa ha messo la manona. Secondo me, anche lei prendeva la palla come un'arancia in testa.
Sulla tua testa.
E ridendo, e se n'è andata.
Sei sopravvissuto.
E sono sopravvissuto soprattutto. Esatto.
Ascolta, hai anche un passaggio a schio con Giovanni Lucchesi?
Sì, siamo ancora tanto amici, ci mandiamo gli auguri.
È stato il nostro ospite.
Sì, quando allenava la nazionale Under 18 a Montegrotto, sì, 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 l'abbiamo intercettato.
Giovanni fa parte di quella, a prescindere dal basket, fa parte di quella romanità signorile, che la chiamo io. E, nel senso che è un signore prima di tutto. E poi anche lì ho imparato da lui ad approcciare in maniera, possiamo dire, fra virgolette, educata,
sì,
col basket ed essere efficaci lo stesso. E abbiamo passato 2 anni, 3 a schio. Io facevo le giovanili, e lui prima vice allenatore e poi certo. capo allenatore.
E poi arrivando agli anni 2000 c'è parecchio thermal
sì,
nella tua thermal. Carriera e anche poi il passaggio...
Un passaggio a Vicenza con le giovanili all'inizio e poi sono passato, sì. Sono fatto un giro a San Martino di Lupari
sì.
con la C.
Sì, poi c'è la Rodis, un Cerca d'Elfa.
Sì, ho fatto una volta un conto, sono più o meno 30 società che ho girato.
Vedi ma... che c'è qualcuno che ha girato più di me? Vedi, vedi?
Sì, sì.
E ma sei di quelli che custodisce referti, no. Foto di squadra? No. No. No, non sei un raccoglitore
per...
seriale?
No, no, no. La, per me
sei
la...
il mitico Piero Bicchieri.
Sì, figurati, lui ha memoria lui storica.
Ha memoria storica, aveva una foto e un referto e un aneddoto per ogni cosa. Occasione.
Sì, ho ancora delle foto di La Verità dei primi anni del Petrarca con il mitico Alfieri. Comunque... No, 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 per me la partita migliore è la prossima.
Oh, bella questa. Quindi bisogna preparare il litorale.
Esatto,
oh,
bisogna questo, preparare il litorale.
Questo è lo spirito giusto, Max, anche per lanciare, dopo più di due mesi, la nostra nuova rubrica. A questo punto possiamo chiamarla occasionale. No, sai che ci sono alcuni tifosi storici che hanno gli abbonamenti, che quando arrivano i tifosi occasionali, quelli che vanno ogni tanto a vedere le partite, un po' si inalberano perché dicono ma voi montate sul carro solo quando si vince, parlo prevalentemente di calcio in questo caso, pare che non ci siano neanche più di tanti occasionali a vedere questo Padova che comunque stravince, appunto. Da quello che leggo, io non sono, come sai, particolarmente appassionato, però sono comunque la nostra nuova rubrica occasionale. Sulle note G-Funk di Dr. Dre e Snoop Dogg andiamo con la sigla. Ti ricordi ancora come si chiama, Max, sì, dopo due mesi?
Cianfrusaglie!
L'inevitabile e totalmente non necessaria rubrica Cianfrusaglie. Cose minute, all'apparenza senza valore, forse chincaglieria, forse ciarpame o forse no. Che cosa avrà trovato Max nel cassetto?
In un mondo nel quale nulla si butta e tutto si ricicla, non poteva mancare uno spazio contro il logorio della vita moderna. Una cianfrusaglia è per sempre!
E allora, caro Max, come si diceva quando eravamo giovani, e anche LeBron non è più giovane, ma soprattutto come si diceva all'interno di un'altra rubrica, sempre di questo podcast, ritmo, ritmo, ritmo.
Caro Nick, sono pronto, sai che quel ritmo lì prima o poi...
Farai la battuta che nessuno vorrebbe che tu facessi.
Esatto.
Partiamo, un oggetto o un animale?
Un oggetto, il pallone da basket.
Oh, questo è interessante.
Allora, quattro strati partendo dall'interno, vescica in gomma buttidica che è quella che poi si gonfia, avvolgimento in fibra attorno, carcassa secondo strato di gomma e rivestimento quello che noi tocchiamo con le mani. La cosa molto interessante è il... questa fibra di nylon poliestere che avvolge
quella che ogni tanto filo. Quando il pallone esatto. inizia a essere vecchio si apre la
e viene fuori la famosa tetta di,
esatto.
Che è, sai quanto lunga è? 3 chilometri
3 chilometri per
pallone?
3 chilometri
di filo, sì, per ogni pallone.
Quindi quando abbiamo una gabbia che contiene 15 palloni
abbiamo una valanga di chilometri di filo.
Bella curiosità. Un nome o una città?
Una città, Bologna. Bologna, che direi è una città importante per la pallacanestro, praticamente mi è piaciuta da morire la definizione, prima della pallacanestro a dividere la città c'erano riusciti solo gli antichi romani, c'è una cosa sola che spezza in due Bologna come il derby del basket, la via Emilia.
Tu sei schierato, coach, nel derby bolognese o sei...
Ma
diciamo,
io...
Hai una simpatia di una squadra
esatto,
italiana?
Una simpatia per la Virtus, di la
per
verità.
La Virtus Bologna.
Sì, anche per i giocatori che...
Ma diciamo che risale al passato?
Sì, risale già... proprio all'inizio. Cioè,
anche con Dan Peterson di passaggio e uno scudetto?
Certamente, Scariolo,
certo, Messina.
Messina, eccetera, eccetera.
Primo derby...
Alberto Bucci.
Madonna. Anche Alberto Bucci, grande. Certo, un grande...
Primo derby 66-67, 1-1.
Beh, io ho il libro Cugini Mai.
Io
sono per il bianco. Un fatto o un misfatto?
Un misfatto, l'autocanestro che fece cambiare il regolamento. Praticamente Non essendo più previsto il pareggio nel basket, è previsto anche l'autocanestro, ma non deve essere intenzionale. Normalmente va segnato al capitano della squadra.
Ma che furbata!
Ma cos'era successo quella volta?
È successo che in un ottavo di finale di Coppa dei Campioni del 62, per evitare i tempi supplementari, il Real Madrid fece un autocanestro proprio per chiudere perdere. La partita per perdere, e praticamente Varese vinse 82-80 e gli spagnoli evitarono supplementare. Perché nel supplementare poteva esserci uno scarto diverso. Superiore, infatti, cioè, poi nella gara di ritorno gli spagnoli vinsero 83-62 e passarono in finale.
Quindi addirittura nella gara 1 si fece l'autocanestro per evitare cioè, così erano sicuri di perdere di 2, diciamo.
Cioè, perché chiaramente dovevano vincere di almeno 3 punti in casa a quel punto. E vabbè, poi il buon Dio ci mise una mano e gli spagnoli persero la finale con la Dinamo di Tbilisi. 90-83.
Hanno pagato col karma il loro autocanestro volontario. Bene, per fortuna adesso questa regola è stata poi cambiata. Sì. 50 anni insomma che è cambiata.
Sì, 50.
No, 60 anni, hai detto 62?
62, sì. Poi
quindi persino tu hai giocato con questa regola.
Sì, io ho giocato con questa regola.
Bene, andiamo al presente o al passato?
Continuo con l'accade oggi, 9 gennaio, cioè il giorno dell'uscita della puntata, certo. Ho trovato due date interessanti.
Vai.
9 gennaio 1448, a Milano si tiene la prima lotteria Italia, prima lotteria
quella
d'Italia.
Che tu vorresti vincere senza giocare mai biglietti.
Esattamente.
Da quella volta
tra l'altro, esatto. Che ci prova.
E il 9 gennaio del 1951 viene inaugurata la sede dell'ONU a New York.
Ho capito, bene. Le ascoltatrici e gli ascoltatori ti chiedono, o ci chiedono, quando organizzerete un qualcosa, tra virgolette, di Pick and Pod live?
Allora, devo ritornare al barbiere a tagliarmi i capelli, sì. Tagliarmi la barba, riprendere lo smoking.
No, ho capito, tra qualche secolo.
Ma è un'idea, si potrebbe provare.
Ci pensiamo allora, va bene. Flash sul basket padovano.
Allora, il flash sul basket padovano volevo dedicarlo alle Lupe, perché dopo una partenza direi difficile, molto difficile, ovviamente a fronte anche di un calendario abbastanza impegnativo.
Squadra giovane, esatto. Cambiate mi pare la stragrande maggioranza del roster.
Esattamente, sono rimaste due giocatrici della scorsa stagione di fatto. Le Lupe chiudono il girone d'andata al sesto posto, in piena zona playoff, quindi... diamo loro un bocca al lupo per la trasferta di Campobasso, secondo turno di Coppa Italia di A1 che si disputerà appunto domenica prossima, quindi
si sono riprese alla grande.
Se vincono a Campobasso è Final Four, che potrebbe essere un bel risultato per le Lupe.
Assolutamente, andiamo alla bonus track.
Bonus track, un'altra frase che mi ha colpito moltissimo è smettere a questo punto non è un'opzione.
Che potremmo prenderla anche per LeBron.
esatto. Allora, è una frase legata a Rockin' Mille, che è la più grande rock band al mondo.
Sono proprio i Mille?
Sono proprio i Mille, guarda, potrei anche dirti...
No, darmi l'elenco.
L'elenco delle persone non ce l'ho, però...
Quante chitarre,
cioè 350 chitarristi, 250 cantanti, 250 batteristi e 150 bassisti.
La più grande rock band del mondo.
Esatto, che è nata per una... come tributo ai Foo Fighters, perché dovevano andare a fare un torneo.
Sei abituato ai tornei.
Esatto, deriva professionale. Dovevano andare a fare un concerto a Cesena, non ci andavano, alla fine hanno fatto questo evento, poi appunto smettere a questo punto non è un'opzione e si ripeterono ancora. C'è un bellissimo, c'è tutto il concerto allo Stade de France a Parigi, fantastico, in cui brani rock, c'è cioè un'interpretazione di Smoke on the Water
e sono in mille,
pazzesco. Una cosa pazzesca.
Grande Max, bravo, bella, tutta una serie di curiosità interessanti. Mi pare che anche la musica faccia parte tra le delle tue passioni, no?
Sì, infatti vi ho mandato
esatto, la scelta del brano.
Sì, parecchio rock anni 70-80.
Mai utilizzato la musica negli allenamenti?
E ti dirò, lascio fare ai ragazzi.
Beh, chiaro.
C'è sempre la musica negli riscaldamenti.
Certo.
Le playlist le fanno loro, però...
Non sempre condividi le scelte?
No,
non
è vero, perché in realtà ci mettono parecchio rock bello tosto.
Uh-huh.
Non ci mettono trap, cose del genere, okay. O peggio ancora...
Cose...
Cosa va adesso, come si chiama?
Le nazionali femminili sono peggio, eh?
Sì, ecco. E, per cui lascio fare a loro, sì. Non metto lingua su queste cose qua, già metto lingua su tutto il resto.
Sì, no, è giusto lasciare uno spazio sì, di autonomia anche. Bene, bene.
Mi restano delle curiosità, caro Carmelo.
Vai, Max.
Cioè, che nonostante, pensa, nonostante tutti gli anni che abbiamo lavorato insieme al Tarmal, ho ancora delle curiosità. Quindi... Quale pensi sia il tuo principale pregio e il tuo principale difetto come allenatore?
Ah, belle domande. Partiamo dal difetto.
E... Quello di non avere difetti?
No, non arrivo a fare queste frasi fatte così. È il fatto che in certe situazioni me la prendo troppo. Per esempio, quando mi sento in qualche maniera tradito, oppure nei principi, nei valori, nelle cose, lì reagisco male. Sarà dal papà calabrese, ma anche dalla mamma friulana, secondo me.
Forse più la mamma friulana.
Sì, sì, reagisco male, nel senso che sono in un modo tranquillo. Tengo, però non fatemi sbroccare, perché... Non dico diventa
perché
pericoloso.
Anche le formiche,
ma...
nel loro piccolo si
incazzano. Incazzano, esattamente. Il pregio, la tranquillità. Ormai ho un'età in cui sono poche le cose che mi stupiscono, mm-hmm. prima di tutto. Mm. Quindi ho già visto, non dico tutto, ma
buona
soprattutto
parte.
In ambito basket. E il fatto che ascolto i giocatori e le giocatrici. Bello. Prima. Nel senso che se hanno da dirmi qualcosa, non sono di quelli che dicono no, io faccio il mio lavoro, lasciami in pace. Quando esagerano lo dico, dico la verità, i ruoli sono questi, tu fai il tuo, io faccio il mio. Però se uno mi dice guarda, secondo me si può fare in questa maniera, eccetera, se è una cosa valida l'accetto.
Ma e di solito questi colloqui li gestisci individualmente, di squadra? Prima, dopo,
ti dirò, succedono anche durante le partite, di solito negli allenamenti, dopo, prima, eccetera, ma succedono anche in partita che magari, sai, dentro il campo ci si accorge di cose che magari tu stai vedendo altro, e allora magari mi passa vicino qualcuno e mi dice, guarda che quello lì sta facendo, ah sì, faccio, ok, allora o chiamo un minuto, poi sì. Io dico il volo, difendilo, togli la sinistra, togli la destra, quelle cose lì.
Certo.
Il tratto principale del tuo carattere? Ho messo in crisi.
Sì, il tratto principale del mio carattere è...
Beh, da come ti sei raccontato, la schiettezza sì, sembrerebbe
sì,
anche...
Beh, sì.
Non so se sia il principale.
No, allora, sì, è vero, nel senso che soprattutto proprio... negli ultimi anni, nella maturità, non ho nessun problema a dire quello che penso a nessuno. La mia compagna dice che attacco bottone con tutti.
Che però non sempre è una qualità, nel senso, esatto. Cioè dipende poi chi trovi.
Esattamente.
Però è bello questo di aprirsi.
Sì, sì, sì,
vuol
sì,
dire
sì.
Sei empatico, direi.
Sì, ecco, forse questo è l'empatia, sì, credo che sia questo.
Ma se no non avresti allenato giovanile.
No, giovanile, femminile, insegna da una vita.
Sì,
empatia
deve, diciamo, abbiamo deciso unilateralmente che è l'empatia.
Guarda, vi racconto una cosa che succede a scuola. Ho i ragazzini di prima, che siccome li catechizzo subito, li militarizzo
se
quasi.
Bisogna un po' stradarli.
Bisogna stradarli. Questi mi prendono un po' troppo sul serio. E siccome alle 7 di mattina c'è l'accoglienza, cioè quelli che non possono arrivare alle 8, i genitori li lasciano lì, si siedono su delle panchine. Arrivo a scuola, e appena mi vedono, scattano in piedi. Buongiorno, capitano!
Poi arrivano in terza e c'è un altro rapporto ancora.
No,
più.
Ma poi una volta che è fatto così, in terza certo. Sono tranquilli. Bello. E allora gli dico comodi, salve ragazzi, comodi.
Quali sono i tuoi obiettivi cestistici futuri?
Salvarsi.
Oh, grandi, vai, bocca al lupo allora.
E soprattutto non si molla.
Mai.
E salvarsi, perché anche se la società mi dice non preoccuparti, non è un problema, stai tranquillo. E io no, cioè non riesco a dire vabbè chi se ne frega, no.
No,
si lotta fino alla fine i ragazzi che con i ragazzi che abbiamo.
Ah, sì.
E gli obiettivi invece personali per il 2025?
Gli obiettivi personali è un sogno che abbiamo, trovare una casa in montagna.
Bello.
Okay. Per andarci a vivere in un futuro.
Giusto.
Mi ospiti che così finisco il libro. Certamente. E adesso, voilà, domande veloci, risposte ancora più veloci. Animale domestico, cane, gatto?
Abbiamo una gattina fantastica, si chiama Giorgia. L'abbiamo chiamata Giorgia perché l'abbiamo trovata il giorno dell'elezione della nostra Presidente del Consiglio.
Ah, non per Giorgia, ma mai.
No, Giorgia.
Ok.
Sei in palestra, trovi un pallone disperso. Prima di riporlo nella cesta, un tiro a canestro, lo provi o no?
Ultimamente no, per non fare figuracce.
Allora, vacanza, ho già la risposta, mare o montagna?
No, tutte e due, nel senso che ultimamente siamo andati... Con la mia macchinetta abbiamo fatto 3.000 km in 3 anni, però siamo andati in Calabria, in Sicilia, in Puglia, e quindi e mare.
Libro, carta o formato digitale?
Carta. Non riesco a leggere i libri in formato digitale.
C'è il rumore, l'odore
ma sì,
della stampa.
Ma sì, ma poi nei formati digitali non riesco a entrare nella storia come con i libri. Cioè, con i libri mi succede, e chiedo anche a tanti, e succede anche a loro, che dopo un po' che stai leggendo non leggi più, cioè sei dentro la storia in realtà.
Sì. E mi capita a assumere la visuale,
sì, e mi capita col libro
del protagonista o dei protagonisti.
Musica italiana o straniera?
Beh, rock e anche italiana, però.
Anche i cantautori.
Sì, ho una playlist di soli cantautori italiani che me ne sono fatta io, con cose
che si vada
Tenco
Luigi Tenco, sì, sì. Poi.
Allora adesso provo prima a ubriacarlo prima di fare la domanda cattiva. Spritz Aperol o Campari misto?
Nessuno di questi.
Vino fermo bianco?
No. Vino fermo rosso.
Vino fermo
ti dico
rosso.
Anche quale, se vuoi. Vai. Il Tirol de Golo Italiano.
Quello è il tuo master.
Sì, sì, è il mio.
Quindi nella casa in montagna sai già cosa bere.
C'è già. E quindi a questo punto che abbiamo avuto il vino, è meglio allenare il basket maschile o femminile?
Non è una cosa scontata, ma sono due cose differenti, completamente differenti. Ti faccio solo un esempio. Sì. Se ad una giocatrice femmina le dici che sei una stronza, se si può dire, lei non ti dirà mai niente, però da quel momento te la sei persa. Se al giocatore maschio gli dici sei uno stronzo, lui ti dice anche tu.
Ed è finita là.
È finita là. Sì. Ecco, vabbè. Diciamo che sono due modalità
di gestione
soprattutto.
Individuale.
A livello tecnico le femmine non gli puoi far giocare troppo liberamente. Hanno bisogno di avere dei paletti. I maschi provenienti dai campetti è più facile riuscire a fargli fare giochi un po' più
liberi.
Vabbè, e ho ripescato un master.
Vai, ci sta per il coach.
Dopo la partita, carbonara o aglio, olio, peperoncino?
Carbonara.
Grande Carmelo, grazie. È stato un vero piacere anche averti, il nostro ospite.
Grazie
al microfono di Pick and Pod. Ovviamente un grande in bocca al lupo a te, ai tuoi ragazzi, a Red Dead
Viva
Forest.
Il lupo si dice,
sempre.
Vero?
Certo, li abbiamo ripopolati questi boschi, orsi, lupi, ormai in Italia, le montagne.
Comunque hai visto che ti ho portato bene alla finale l'anno scorso, bisogna che venga a vedere una partita.
Il cavallino non è dietro l'angolo, però quella successiva dovrebbe essere
a Vigonza.
È un derby. Interessante, in bocca al lupo con le unghie, con i denti fino in fondo,
anche a voi.
E ovviamente un buon 2025. E noi, Max, ci sentiamo con le ascoltatrici e con gli ascoltatori. E ci sentiamo.
Noi abbiamo sfangato il 2025, abbiamo iniziato
e si va.
Allora, bocca al lupo anche voi per la vostra.
Grazie, viva il lupo. Ciao a tutte,
ciao a tutti,
a presto.
Arrivederci.